Già acceso. Cominciamo. Buonasera, direi di iniziare.
Non si è acceso. Cammellini, Gardini, Benatti, bene. Di Nardo, Baroni, Tebasti. Rubbiani,
presente.
Vandelli,
presenta.
Moscatti, presente. E Cammarata, che ha giustificato la sua assenza.
Sì. Punto numero uno, approvazione verbali, seduta precedente. Passo la parola alla dottoressa Rocchi.
Allora, programmi verbali della seduta del 29 settembre. Con approvazione verbale seduta precedente, voto favorevole 11, un astenuto Vandelli. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per me negli equilibri di bilancio, con voto favorevole 10, 3 astenuti, Cammarata, Rubbiani, Vandelli. Servizio comunale tesoreria periodo 2015-2019, approvazione convenzione, voto unanime. Convenzione ex articolo 30 decreto legislativo 267 per la gestione associata e coordinata del servizio segreteria comunale tra i comuni Soliere e Campogalliano proroga, voto unanime. Patto parasociale sottoscritto il 10-11-2009 tra i comuni soci di AIMAG, SPA ed ERA, approvazione di addendum bis per il rinnovo del patto fino al 9 maggio 2015, voti favorevoli 12, un astenuto Moscatti. Risposta interpellanza pubblica relativa allo stato di realizzazione della rotonda all'incrocio cioè via San Martino, via Fornace e via Reggio, presentata la lista civica centrodestra progetto Campogalliano. Risposta interpellanza pubblica relativa alla viabilità in via Canale Carpi, presentata la lista civica centrodestra progetto Campogalliano. Risposta interpellanza pubblica relativa allo stato di manutenzione delle casse espansione del fiume Secchio in Campogalliano, presentata la lista civica centrodestra Campogalliano. Bene, mettiamo in votazione. Paola,
chi è favorevole?
Scusate che spengo. Sì.
Astenuti? Contrari? Ok. Secondo punto, variazione al bilancio di previsione 2014. Per l'illustrazione do la parola all'assessore Burlando.
Sì, è la variazione al bilancio 2014 che abbiamo esaminato anche in commissione. E prima di riportarvi anche il parere del revisore, guardiamo un attimo in cosa consiste. Tecnicamente ci sono variazioni sulle entrate e variazioni sulle uscite, in questa che sostanzialmente sarà l'ultima variazione al bilancio di previsione 2014, visto che siamo alla fine del mese di novembre. Tecnicamente quindi si vanno a rettificare alcune previsioni sulle entrate, alcune in diminuzioni come il recupero sull'ICI degli anni precedenti o il valore di gettito atteso sull'IMU, a fronte di altre che invece vengono previste in incremento o come nuove entrate, per esempio sul recupero dell'IMU o su alcuni trasferimenti dallo Stato per rimborso di minor gettito di tributi. Complessivamente l'effetto a livello di entrate sono maggiori entrate rispetto alla situazione precedente per 65.959 euro, che dico subito naturalmente corrispondono poi anche alle maggiori uscite previste da tutte le variazioni per lo stesso importo. Perché anche questa variazione, come tutte quelle che siamo chiamati ad esaminare, ad approvare, non possono naturalmente che essere in perfetto equilibrio, quindi in pareggio tra entrate e uscite a livello di equilibrio finanziario. Dentro questi saldi segnalo un altro paio di voci che sono sia in entrata che in uscita per 68.000 euro. Sono legate a due voci, un fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione per 53.000 euro e un maggior contributo atteso dalla Fondazione Cassa di Risparmio per 15.000 euro, quindi che diventerebbe 35.000 rispetto ai 20 precedentemente previsti. Lo dico perché questi importi sono 68.000 euro, sono presenti nelle nuove entrate, sono presenti analogamente nelle uscite perché verranno fatti trasferimenti all'Unione. Questa previsione di modifica viene fatta anche nel bilancio sul 14 perché potrebbe succedere prima della fine dell'anno. Se questo non avverrà, abbiamo un'analoga previsione anche sull'esercizio 2015, perché capite che dipendendo da fenomeni in mano a terzi, certezze esatte non ce ne sono. E la parte delle entrate direi di averla commentata in maniera sugli elementi prevalenti. Per quanto riguarda le uscite, ci sono tutta una serie di capitoli di assestamento, di spostamenti, di cifre anche abbastanza irrisorie o poco rilevanti sul personale. Basti dire che tra più e meno il tutto varia di circa 4.000 euro, che poi viene coperto con un risparmio invece sulle indennità degli organi. Quindi complessivamente l'effetto sia di maggiori entrate che di maggiori uscite, come vi ho detto, sono 65.959.000 euro e dentro questa variazione preponderante, diciamo, è l'effetto in più e in meno di quei 68.000 euro che vi ho dettagliato. Questo per quanto riguarda un'illustrazione dei numeri, salvo che non si voglia entrare capitolo per capitolo, voce per voce, ma diventa abbastanza lunga. L'altra cosa, visto che non abbiamo, ero d'accordo con il ragioniere capo, che si prendesse un attimo di riposo, perché praticamente è sempre qui a tempo pieno, e vi leggo anche il verbale del revisore unico del comune, quindi il suo parere sulla proposta di variazione al bilancio, che è la numero 5 sul bilancio 2014. Ha ricevuto la documentazione predisposta dal dottor Bertolani, ha esaminato la documentazione, prende atto che viene garantito il pareggio finanziario per rimanere degli equilibri di bilancio. In base a questo, il revisore unico, la dottoressa Francesca Bucciarelli, verificata la coerenza, l'attendibilità e la congruità della variazione e considerato che sulla proposta c'è il parere favorevole della regolarità tecnica e contabile del responsabile, esprime parere favorevole alla proposta di variazione di bilancio, dando atto che non viene alterato né il pareggio economico né quello finanziario del bilancio e che la previsione risulta attendibile, coerente e congrua. Quindi, come sempre, è chiaro che dobbiamo dare informazione, dobbiamo prendere atto, comunque deliberare sul merito, ma come dire, sono elementi che sono prima passati dagli organi tecnici e anche da un organo di controllo esterno.
Apriamo la discussione, chi vuole la parola? Passiamo direttamente alla votazione. Bene, allora, chi è favorevole? Dichiarazione di voto, pardon. Ok.
Progetto Campogaiano si astiene, non abbiamo partecipato alla stesura del bilancio, crediamo opportuno prima collaborare alla stesura, quindi per il 2015, per queste variazioni e per il bilancio 2014 optiamo per un'astensione.
Altri? Moscatti?
Al pari anche Futuro per Campo si asterrà in attesa di esaminare in commissione il bilancio per il 2015. Grazie.
Camellini.
Il gruppo di maggioranza voterà a favore. Direi che il passaggio in commissione è stato abbastanza sufficientemente chiaro ed esaustivo, quindi non ci sono domande particolari.
Bene, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole?
Devi votare. Sare.
Astenuti? Contrari? C'è l'immediata eseguibilità.
Esatto.
Come prima?
Come prima,
okay.
Va bene.
Allora, punto numero 3, no, numero 3. Sì, 3, scusate. Approvazione del nuovo schema di contratto di sindacato, di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari fra i soci di Hera Spa e deliberazioni conseguenti. Essendo un'azione, diciamo così, una delibera prettamente che riguarda la società, e do la parola ancora all'assessore Burlando.
Dunque, qui in modo pressoché notarile, perché quello che dobbiamo deliberare è sempre per solo il primo semestre del 2015 e sul contratto di sindacato tra i comuni soci di Hera, semplicemente per deliberare la presa d'atto della giunta del comune di Udine che è avvenuto per effetto della fusione che è citata nell'ordine del giorno. Quindi abbiamo già fatto l'altra volta la discussione sul fatto che comunque è un discorso provvisorio in attesa di, questo diciamo è una mera presa d'atto del fatto che nel perimetro è entrato un altro ente locale.
chi la parola.
È un fatto tecnico, quindi ci sarebbe poco da dire sinceramente, se non prendere l'occasione per ricordare che qualche mese fa, a luglio, ci eravamo impegnati a trovare il modo di approfondire il contenuto del rapporto con ERA. Siccome è dicembre e tra un po' arrivano le tariffe dell'anno nuovo, eccetera, io chiedo se è possibile stabilire una data, in maniera, perché adesso abbiamo davanti un bilancio, poi avremo un PSC, bisogna che il terzo punto sia ERA, ma venga calendarizzato entro febbraio, diversamente non riusciamo a capire di cosa parliamo meno. È chiaro che è un fatto tecnico, quindi qualunque voto si potrebbe presentare, e noi riteniamo che, stante che non ha fatto un passo avanti la conoscenza e stante che comunque non è un fatto negativo, ci asterremo anche in questo caso. Però l'invito è davvero far sì che il patto di sindacato serva ai cittadini. Oggi non serve.
Altri? Moscatti?
Come il Consiglio ricorderà, a luglio ci siamo astenuti sulla proroga del contratto con ERA. In questo caso, trattandosi di una presa d'atto, avremo opinione favorevole sul tema, limitandoci appunto a prendere atto della modifica, e anche noi stimoliamo affinché venga al più presto calendarizzato un incontro per discutere dei termini in maniera approfondita nel rapporto con ERA e del patto di sindacato. Grazie.
Altri? Camellini.
Sì, ribadisco quanto già detto, con l'aggiunta del Comune di Udine, se vogliamo, la nostra percentuale di quote in ERA diminuisce, ma è talmente irrisorio che questo non è il problema, il tema all'ordine del giorno. Quindi è un fatto tecnico e siamo favorevoli. L'avevamo detto, quindi insomma anche io concordo con fare un approfondimento su ERA, su alcuni aspetti di ERA, insomma quello che ci può interessare. Penso che già a gennaio c'è il bilancio dell'Unione, però insomma fatto quello, forse già a fine gennaio, così metà gennaio, possiamo fare questo approfondimento, che di sicuro è utile per tutti, insomma. Quindi su questo concordo, lo ribadiamo, insomma adesso cerchiamo di calendarizzarlo nei mesi di dicembre per gennaio, direi, insomma mi sembra ragionevole. Il nostro voto sarà quindi favorevole.
Sì, rispondo solo alla richiesta del consigliere Rubiani, e devo dire che prendo atto con apprezzamento della vostra richiesta, proprio perché ci sono alcuni temi che, è chiaro che noi siamo divisi, anche insomma, la Giunta è divisa in assessorati, però ci sono alcuni temi che sono davvero trasversali e di grandissimo interesse, cioè veramente tutti i temi sono o dovrebbero essere di grandissimo interesse. Questo è un tema particolarmente complesso, anche è articolato, quindi lo diciamo tranquillamente. Quindi è chiaro che adesso non ci riusciamo, proprio perché sapete bene che c'è la volontà di chiudere il PSC per aprire una nuova fase e di fare il bilancio di approvazione del 2015 entro dicembre, quindi è impossibile per tutti quanti, dal sindaco a tutti i consiglieri, lavorarci bene. Quindi d'accordissimo di calendarizzarlo all'inizio dell'anno dopo questi grandi appuntamenti, insomma, quindi ci prendiamo l'impegno ufficialmente per farlo. L'assessore Pedersini si prende nota che è quella che ha più contatti con ERA. Quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? Immediata seguibilità, come sopra?
Come sopra, va bene.
Ok, bene. Allora, punto numero 4, risposta a interpellanza pubblica relativa allo stato di attuazione delle attività previste nel programma di mandato per la sicurezza del Paese, protocollo e data del 13 ottobre 2014, presentata dalle liste civiche Centrodestra Progetto Campogalliano e Futuro per Campo. Quindi si chiede informazioni su quali attività si vogliono mettere in atto per favorire le sinergie citate nel programma di mandato per contrastare questi fenomeni e renderla, i fenomeni di cui fa riferimento la dopo letta, il documento, l'interpellanza, e rendere la vita in paese più sicura. Allora, la data dell'interpellanza, appunto, che è ottobre, fa riferimento come atti a una serie di, principalmente di furti che si sono verificati nel nostro comune e, dico da subito, anche in altri comuni della zona, ad esempio Novi, ad esempio Carpi e in tutta la provincia. Io conosco meglio questo, e però è così. Allora, da questo si capisce che sono fenomeni complessi, articolati e su grande scala, e non, diciamo così, quelle che possiamo chiamare con un termine un po' anche brutto, però insomma le ragazzate, quelle che possono succedere unicamente in un comune. Quello che abbiamo fatto finora è riallacciare un confronto costante che è, diciamo così, ufficiale, nel senso che è fatto fra le istituzioni, però insomma è a livello di colloquio fra principalmente la sottoscritta e le forze dell'ordine che sono sul territorio, principalmente la forza dell'arma dei carabinieri, naturalmente, nella persona del maresciallo Luciani, e anche a volte con il suo superiore, che è il responsabile del distretto che coincide con l'Unione di Carpi, che è Grimaldi. E confronto abbastanza costante significa principalmente che i carabinieri ci danno quelle informazioni, maresciallo Luciani ci dà quelle informazioni che può dare, quindi nel rispetto tutto del segreto che hanno, della tutela e della privacy, che ci dice un po', ci racconta poi i fatti che succedono in comune in base alle denunce che loro ricevono, e noi da nostra parte diciamo un po' quello che sappiamo. In alcuni casi, quando si tratta di attività che si conducono alla persona di Campogalliano, possiamo essere noi a volte che diamo alcune informazioni, ma diciamo che sono principalmente loro, insomma, che ci forniscono informazioni. E per avere invece i dati ufficiali relativi alla criminalità, usiamo questa parola, del comune, bisogna fare richiesta scritta formale alla prefettura di Modena. E in passato diciamo che le risposte non erano immediate, insomma, diciamo così. E allora, per adesso delle richieste ufficiali alla prefettura non ne abbiamo fatte. E quello che i furti, sapete, ci sono stati furti principalmente di biciclette dai garage, e il maresciallo mi ha spiegato anche un po' come avvenivano, e mi ha segnalato che a fronte proprio dei primi furti segnalati per cui hanno ricevuto denuncia, sono subito intervenuti con un presidio maggiore del solito negli orari serali e notturni, insomma, come pattugliamento della zona di Campogalliano. È ovvio che mi hanno detto che in questo caso non sono riusciti a incrociarli, insomma, i ladri, ecco, perché proprio perché era un'attività molto organizzata in modo professionale, proprio, sì. E quindi c'è questo lavoro di coordinamento, un po', insomma, di informazioni con il presidio locale dei carabinieri. Poi i furti davanti alle scuole, che avvengono di solito all'inizio dell'anno scolastico, non sempre, lo sanno sia i carabinieri, lo sappiamo noi. Quello che facciamo come comune è già da un paio d'anni, forse tre, di dirlo alle riunioni con i genitori di inizio d'anno, quelli che si fanno fra agosto e settembre, di dirlo ai genitori delle scuole materne, perché vengono fatti soprattutto nei periodi, appunto, autunnali, durante gli inserimenti, quando i ladri sanno che le mamme, insomma, comunque i familiari che portano i bambini, un po' con l'inserimento, un po' perché all'inizio a volte si dimenticano casomai la borsa, i documenti, insomma, oggetti di valore nell'auto e vanno a scuola. Quindi, come prevenzione, già da due o tre anni facciamo questa cosa di informazione ai genitori proprio attraverso le insegnanti a scuola. Qualche risultato l'hanno dato, però ogni tanto ancora ne succedono, insomma. Quest'anno io almeno non ho ricevuto, e neanche i carabinieri, non c'è stato quei furti a tappeto che c'erano stati negli altri anni per questo tipo di furto. E per i furti negli appartamenti, voi capite bene, come tutto il resto anche poi, insomma, di questa piccola criminalità, stiamo parlando di azioni che sono di competenza delle forze dell'ordine, non del comune, cioè non della polizia municipale. Dopodiché a volte succede che non qui a Campogalliano, però la nostra Polizia Municipale dell'Unione è dovuta intervenire a fronte di mancanza di intervento assoluto delle altre forze dell'ordine, quindi i cittadini come ultima istanza chiedevano aiuto alla Polizia Municipale, tanto che ad esempio a Carpi sono intervenuti andando davanti agli appartamenti dove li avevano chiamati, insomma, però qua si richiede una professionalità che la nostra Polizia Municipale non ha. E l'altra cosa che vi dico è questa: ci siamo trovati una settimana fa come direttivo della d'area dell'Unione della Polizia Municipale e insieme alla comandante abbiamo deciso di avviare nel 2015, quindi ad approvazione del bilancio, un progetto speciale che non è mai stato fatto di addestramento speciale di un nucleo di agenti, un piccolo nucleo di agenti, l'abbiamo chiamato progetto speciale antidegrado, che non è soltanto il degrado urbano, ma questo degrado comprende anche un po' di attività anche di furti, insomma di piccoli furti, piccolissimi furti, diciamo così, perché stiamo parlando di questo. Poi mi rendo conto che dire che un furto di una bicicletta o in un appartamento, chiamarlo piccolo furto per chi lo subisce, e invece è comunque una grande prova, insomma, non si sta parlando, questo il maresciallo Luciani me l'ha detto, da alcuni anni, e poi lo dico con tutta la consapevolezza di non poter prevedere il futuro da stasera in poi, già da diversi anni non si hanno qui nel paese dei fenomeni di rapina, quindi quando il furto diventa anche un'aggressione, una minaccia alle persone, e questo insomma, come dire, ci fa piacere, ecco. Quindi vi dicevo, attiveremo questo nucleo antidegrado composto da alcuni agenti che riceveranno un addestramento speciale e che agiranno, coinvolgendo anche gli altri agenti, poiché non sono stati formati, ma in particolare loro, agiranno nei quattro comuni, nei territori dei quattro comuni, a seconda delle necessità che ogni comune segnalerà. E questo lo dico... lo dico anche poi in previsione dell'ultimo punto a cui risponderò, che era quello degli odori dell'area del paese, quindi sia di degrado proprio urbano, ma anche, come dicevo, di piccoli furti. Lavoreranno in borghese, scambiandosi ovviamente gli agenti di un comune dell'altro, perché naturalmente se si tratta di ladri locali conoscono i vigili locali, quindi diciamo che cogliamo questa opportunità di usare volti non conosciuti nei comuni. E è proprio per dare un senso di vicinanza anche quando si segnalano appunto queste cose che succedono a Campogalliano, come succedono a Carpi, a Novio Soliera. Ognuno segnalerà le proprie peculiarità e avremo questi agenti che lavorano su questo versante. Ecco. L'altra cosa che faremo, già decisa da un po' di tempo come quattro sindaci dell'Unione, dopo l'approvazione del bilancio, anche qua, perché insomma li mettiamo un po' in fila, chiederemo un confronto ufficiale con la prefettura, un po' per avere i dati, nella speranza che ci li diano in tempi brevi, sulla criminalità dei nostri quattro comuni, e anche per avviare un confronto un po' più anche ufficiale con tutte le forze dell'ordine, insomma. Quindi queste sono le azioni che finora abbiamo e stiamo mettendo in campo. Do la parola a chi ha presentato l'interpellanza. Moscatti.
Grazie per la parola e grazie per l'esaustiva risposta. Molto bene sulla parte dell'andare a chiedere in prefettura i dati dopo che avremo, insomma, escusso la parte sul bilancio, e anche perché non vorremmo che porti un allarmismo in paese, un susseguirsi di casi in breve termine, quando eventualmente i dati di cui adesso non disponiamo dovessero portare invece a testimonianza di una buona situazione. Quindi avere qualcosa su cui lavorare è sempre un ottimo presupposto, un ottimo dato di partenza. Per cui li attendiamo con ansia, se ci permettete il termine. Sull'altra parte, chiamiamola così, Task Force Antidegrado nel progetto speciale, è una bellissima iniziativa di cui personalmente non ero a conoscenza e ci fa molto piacere, soprattutto per l'idea di far comunque circolare per la zona del comune volti non noti, quando invece i nostri vigili urbani potrebbero avere delle difficoltà nell'interagire con le situazioni che si stanno svolgendo. E su, per quanto riguarda invece l'assenza di rapine negli ultimi anni, mi riallaccio alla prima parte appunto dell'intervento, in cui si dice che se si dovesse rilevare che non è particolarmente grave la situazione attuale, ne saremmo molto felici, anche perché a parte gli eventi che ci sono stati ad ottobre, non abbiamo particolari notizie di interventi e sottrazioni indebite verso i cittadini. E certo è che in questo caso abbiamo avuto un particolare ammontare di perplessità e di preoccupazione anche dovuto al fatto delle modalità di intervento dei malviventi. Perché sì, si trattava di furti di biciclette, certo questo però non rende completamente la dimensione in quanto si andava a colpo sicuro su biciclette di valore, quindi stiamo parlando di migliaia di euro nonostante si trattasse di velocipedi, biciclette, eccetera. Per quanto riguarda invece i furti a danno delle istituzioni, si segnala particolare interesse su quello del rame, per cui sì, attendiamo dati più precisi. Intanto, complimenti per l'inizio dell'intervento sul tema, perché tutti gli interventi che sono stati elencati ci paiono assolutamente efficaci. Speriamo che si possa continuare su questa linea. Grazie.
Faccio un'aggiunta perché mi è venuto in mente sentendo parlare Luca Moscatti. A livello, come dicevo prima, di colloqui personali fra la sottoscritta e il maresciallo mi ha detto che la piccola criminalità sul comune di Campogalliano è esattamente in linea, non è un grande sollievo, però nel senso che insomma non ci sono, come dire, in linea con tutta la zona Modena e anche il resto della pianura, cioè di questa zona insomma, in cui viviamo. Quindi questo me l'ha già, diciamo così, anticipato, però anche noi aspettiamo i dati. E l'altra cosa che vorrei dire a tutti i consiglieri, come rappresentanti insomma anche della cittadinanza con cui abbiamo rapporti, tutti avete, abbiamo rapporti quotidiani, credo che, e attenzione perché non voglio dire che bisogna sottovalutare quello che succede, credo che abbiamo tutti la responsabilità di aiutare i cittadini a non avere più paura di quella che bisogna avere, ecco, la dico così, cioè non bisogna andare a instillare e a volte non parlo di Campogalliano, voglio dire in generale, alcuni gruppi lo fanno, alcuni gruppi politici, alcuni insomma lo fanno, di andare apposta a instillare la paura più di quella che umanamente è giusto avere, perché è un sentimento umano e che tutti possiamo provare in diverse occasioni. Credo che bisogna che tutti noi dimostriamo vicinanza ai cittadini, però in un'ottica di fare sentire la comunità per quello che si può, ecco. Niente, va bene, mi fermo qua. La prossima, dunque, ci sono. Ah, chiedo scusa, non l'ho visto, scusate. Rubiani.
Sì, grazie. Sono d'accordo su quanto è stato detto anche da Moscati prima, cioè, e sull'ultima affermazione che ha fatto il sindaco. Lo scopo dell'interpellanza avremmo potuto scrivere diversamente se avessimo voluto tenere posizioni cui ti riferivi poco fa. E qui la preoccupazione è far capire se si fa qualcosa e quello che hai detto è già interessante e trasmetterlo e farlo conoscere. C'è un secondo aspetto invece dell'intervento che hai fatto, che ha fatto il sindaco, che mi è piaciuto meno, ma non che mi dispiaccia, ma ha bisogno di una puntualizzazione da parte dell'amministrazione, che è incontro con la prefettura per poi avviare un tavolo di collegamento tra le forze dell'ordine. Ecco, quello che abbiamo non scritto così, ma velatamente detto con questa interpellanza era anche quello, cioè piaciuto nel programma di mandato il creare sinergie, però ci sembra di vedere che i carabinieri girano da una parte del paese e la polizia municipale dall'altra e se non si incontrano è meglio. L'impressione che si ha è un po' quella, me la confermi. Bene, allora, no, non è così. Vabbè, l'impressione però è vicina a quella. Allora, il punto qual era? Ottima l'idea della task force che avete pensato di mettere in campo, benissimo. Ottima l'idea di trasmettiamo tutti che forse si ha nella media e quindi, anche se è brutto dirlo, ma questa è la situazione generale, però cerchiamo di far sì che due enti che poi sono a costo nostro, detta male, ma è così, a costo dei cittadini, lavorino insieme per dare una soluzione un po' migliore ai cittadini. Questo è il punto. La personale impressione è che girano, vedi le macchine girare per paese, ma a volte ti chiedi, ma se capita qualcosa lo vedono o finiscono la chiacchiera e poi quando si fermano arriva la chiamata del cittadino che hanno incrociato un problema. Ecco, questo credo che sia un richiamo senza cattiveria nei confronti di nessuno, ma che l'amministrazione possa fare. E allora, visto che hai, per fortuna, ci hai detto che hai un buon rapporto ovviamente con il comandante della comandante della Polizia Municipale per motivi di lavoro, ma anche col comandante maresciallo della caserma Carabinieri qui e il suo comandante, provate a stimolare questo, perché ce n'è secondo noi bisogno. Tutto qui. Fateci sapere quando, che così trasmettiamo anche questa notizia per tranquillizzare la gente. Grazie.
E faccio un'altra battuta, andiamo avanti 2 ore. No, però è poi un argomento molto, molto importante, insomma. Io non rispondo di quello che è successo negli anni passati, ma lo dico così anche dappertutto, insomma. Poi si sa che l'Italia è il paese dei campanili in tutti i settori, insomma, la dico in questo modo. È vero che negli ultimi mesi qualche cosa si è mosso qua a Campogliano di un po' di diverso, e non so se avete letto sui giornali, perché io poi lo sapevo, quindi avevo cercato la notizia. Un mese fa circa, c'è stato un intervento operato, deciso dai carabinieri, che però mi hanno contattato e ci hanno contattato, quindi sia il sindaco, sia la polizia municipale, sia l'ufficio tecnico, perché è stato un intervento fatto che aveva bisogno di diverse competenze, fatto trovare, perché si sapeva che c'erano dei clandestini in alcune case di proprietari terrieri di Campogalliano. È stata fatta un'operazione congiunta con l'ingegnere Leoni, anche perché c'era l'abitabilità, eccetera, eccetera. E infatti poi anche sul giornale è apparso, fatto da carabinieri ma con la polizia municipale, eccetera. E diciamo che al di là del risultato, che era dell'azione che era importante in sé, ha mostrato insomma un inizio che credo che in questo modo sia stato fatto raramente, proprio di collaborazione di diverse forze. Ecco, quindi continuiamo così, spero. Camellini.
Sì, dato che è un'interpellanza, dico qualcosa anch'io. Intanto volevo dire, quindi ne approfitto, che ho apprezzato anche io il tono, diciamo così, pacato e puntuale sui fatti concreti dell'interpellanza. Credo che sia importante, perché di fronte anche a temi importanti, anche gravi se volete, quando le interpellanti e interrogazioni sono comunque sui temi concreti e pacate, penso che anche l'amministrazione abbia più piacere e riesca meglio a dare risposte concrete, precise, puntuali, pacate, cosa che non sempre succede. Campogalliano quasi sempre, ma insomma già in Unione o a Carpi o altri comuni sappiamo bene che non è così. Quindi penso che il metodo sia giusto, insomma, domanda pertinente, risposta mi sembra pertinente. No, io volevo fare un ragionamento, qualche ragionamento veloce, insomma. Il primo, mi rendo conto che è un ragionamento molto ideale, quindi lo faccio e poi morirà lì, però l'ho già fatto negli anni scorsi e penso che sia importante, perché altrimenti poi non si capisce perché arriviamo a certe problematiche, certe difficoltà. Se volete è ovvio, però insomma, nel nostro paese, parlo dell'Italia e quindi di conseguenza anche Campogalliano, abbiamo varie, tante, io penso troppe forze dell'ordine. A Campogalliano c'è la polizia municipale, i carabinieri, ma per questioni contingenti, dogana, autostrada, passano anche la polizia di Stato, per fortuna, la finanza e quant'altro. Solamente una di queste forze dell'ordine risponde al sindaco, le altre rispondono ad altri enti superiori, e quindi è chiaro che in una situazione del genere è difficile avere sotto controllo la situazione. Il sindaco non sa di fatto, salvo chiedere o in modo puntuale, insomma, cosa fanno le altre forze dell'ordine. E faccio anche un esempio: quando ogni anno la comandante della Polizia Municipale dell'Unione, il responsabile di Campogalliano, vengono qua in consiglio e ci relazionano su quello che è accaduto. Ad esempio, ci dicono che nel 2013 abbiamo avuto un morto sulle strade e 54 feriti. Sono quelli rilevati da loro, non sappiamo quanti rilevati dalla polizia, i carabinieri e quant'altro. Quindi sono dati interessantissimi, ma parziali. Il sindaco e il consiglio non sanno di fatto, non sapranno forse mai, la somma complessiva di queste criticità. Questo non ha molto senso, però capisco che è un ragionamento che, insomma, magari si potrà in futuro riuscire a integrare questi dati, ma con molta difficoltà. E quindi anche i cittadini devono sapere, secondo me, insomma, che la difficoltà di comunicazione nasce da molto lontano, insomma non è solo un problema dei carabinieri che non parlano con la polizia, è un problema di tante forze dell'ordine, tutte preziose, utilissime, che però forse insomma così suddivise non danno quel contributo aggiuntivo che potrebbe dare forse una forza sola come accade in altri paesi. Detto questo, che però ripeto è un ragionamento ideale, io posso dire questo, sicuramente siamo contenti del fatto che il sindaco in particolare, ma poi anche la giunta, abbia dei buoni rapporti con le altre forze dell'ordine. Dobbiamo chiedere anche alla nostra polizia di avere buoni rapporti, quindi di fare uno sforzo, anche quando magari è difficile, ulteriore, di mantenere rapporti costanti e positivi. Credo che sia la cosa più importante. Io non sono un fanatico dei tavoli di lavoro e quant'altro, però è anche vero che di fronte a rapporti positivi, se dovesse poi accadere che da parte di tutti ci fosse la necessità di creare un tavolo di lavoro congiunto, ben venga, però la cosa principale è che i carabinieri chiamino il sindaco e viceversa quando necessario, detta come va detta. Tutto il resto insomma lo lasciamo alla discrezionalità delle forze dell'ordine e del sindaco stesso, insomma. Quindi bene l'incontro con la prefettura e bene anche l'intervento sul degrado. Penso che sia un intervento importante perché dà anche ai cittadini, credo, il senso di vicinanza ulteriore delle forze dell'ordine laddove c'è un problema specifico. Quindi, per quanto sarà possibile farlo, credo che sia un intervento positivo. E abbiamo la fortuna, non è scontato, di avere la polizia in unione e questo ci consente, e abbiamo già fatto negli anni scorsi, di fare anche perlustrazioni in borghese con vigili che la gente magari non conosce. Se avessimo solo la nostra polizia locale con 5-6 vigili di Campogagliano, tutte queste operazioni non potremmo farle, quindi sfruttiamo anche il fatto dell'unione per queste opportunità. Chiaramente rimane vero che se sarà possibile poi in futuro insomma liberare qualche risorsa per consentire agli agenti di essere di più sulla strada e meno in ufficio, questo rimane valido e quando sarà possibile insomma sarà un'azione ulteriore positiva. E l'ultima cosa che dico è che il contrasto alla criminalità in generale si risolve con le forze dell'ordine, certo, però insomma c'è anche dietro una questione culturale, penso, non possiamo, quindi educazione, scuole e quant'altro. Una cosa che secondo me in questi ultimi anni un po' sfavorisce, cioè non aiuta in questo senso, è che credo in generale le persone, dico in generale, ma poi forse pensano un po' troppo ai problemi loro, ai fatti loro, e abbiamo un po' perso come comunità quell'occhio attento a ciò che accade nel territorio, che può essere semplicemente il pattume fuori dal cassonetto, ma anche cose più gravi, che un occhio magari un po' più attento sa riconoscere per tempo. E è chiaro che non parlo, c'è molte persone che sono attente, tutti noi che siamo qua dentro sicuramente, e anche tante altre, però insomma, a questo proposito, l'ultima cosa che dico, persone attente sono anche gli assistenti civici, ne abbiamo tanti per fortuna ultimamente, quindi penso che promuovere ancora questo strumento per poter avere in prospettiva ancora più assistenti civici possa consentirci di liberare i vigili da alcune funzioni ulteriori e poi di avere persone che anche quando sono senza la casacca e girano per il paese hanno quelle accortezze, si curano del paese, vedono situazioni strane e le comunicano per tempo. Questo penso che in parte possa prevenire il degrado. È chiaro che poi la soluzione è attraverso le forze dell'ordine, non c'è dubbio, insomma. Quindi niente, penso che la risposta del sindaco sia stata esaustiva e attendiamo anche noi insomma gli sviluppi di queste nuove iniziative per capire un po' se funzioneranno e quant'altro, e poi fra qualche mese penso la relazione del comandante qua a Campogagliano, come ogni anno, che è sicuramente interessante. Se possibile io proverei per quell'occasione, proviamo a chiedere anche ad altre forze dell'ordine, i carabinieri direi più che altro, se è possibile avere un report degli incidenti rilevati da loro, almeno quello sarebbe un passo avanti per avere una sommatoria più attendibile, un piccolo passo che però penso sarebbe utile per il consiglio. Basta.
Bene. Moscatti.
Sì, chiedo scusa per l'ulteriore intervento. È che prima ho tralasciato un passaggio, riconoscendo che non è questa la sede per porre un quesito. Però riadattandolo in parte si lascia un consiglio, comunque una riflessione. Questo progetto speciale antidegrado, dal momento che stiamo, potrebbe anche essere molto utile per interfacciarsi con la situazione laghi, problema laghi. Dato che stiamo andando in inverno, verso l'inverno, normalmente in questo periodo la situazione per ovvie ragioni migliora. Potrebbe essere questo attimo di respiro un buon momento per andare ad elaborare poi un metodo di risposta per quando invece tornerà un po' più caldo, temperature più miti. Solo questo piccolo dettaglio. Grazie.
Su questo particolare aspetto, in realtà mi ero già confrontata anche con Grimaldi dell'Unione e con la comandante Tinti e con Luciani, però in settembre, quindi eravamo già a fine stagione, e quindi però non so dire come, perché non lo dovrò dire io, lo dovranno decidere loro. Si sono tutti mostrati disponibili e volontarosi proprio per fare un piano, insomma, non mi ricordo come l'avevano chiamato, ma insomma un piano di azione strategica comune nella zona laghi. Vedremo in primavera. Allora, a questo punto rimangono 3 punti, il 5, il 6 e il 7, che sono interrogazioni presentate dal capogruppo Camarata su tre diversi argomenti. Camarata mi ha mandato una mail pochi giorni fa, una mail scritta, dove dice, si scusava perché è all'estero, e mi ha detto che se volevo potevo tranquillamente rispondere, perché poi si sarebbe ascoltato le registrazioni, oppure insomma, di fare un po' quello che preferivo, oppure di farlo in forma scritta, però voi capite che portano via molto più tempo. O aspettare, però, visto che il prossimo consiglio comunale sarà quello del PSC, io vorrei mettere qualche pietra sopra qualcosa e quindi risponderei stasera. Poi Camarata, se vorrà delle sollecitazioni, me le verrà a chiedere personalmente. Quindi procedo senza commenti, perché sono 3 interrogazioni, quindi poi Camarata se si dirà soddisfatto o no della risposta. Allora, il punto 5 è la risposta di interrogazione pubblica relativa alla nuova figura di addetto all'ufficio stampa del comune del 3 ottobre, presentata dalla lista civica Cambio Campo Centrodestra. Dunque, io so di avere già risposto su questo punto un po' in un consiglio comunale dove non mi ricordo se Camarata era presente o no. Sì, meno, lo, lo, mi ricordo perché quando si parlava, secondo me, dell'assestamento di bilancio del 30 giugno. Scusate, del 30 settembre, so di aver già detto qualche cosa, quindi ripeto brevemente un po' le cose dette con aggiunte le cose degli ultimi, visto che siamo andati avanti, degli ultimi tempi. Forse non c'era, non lo so. Dunque, tutti sappiamo, e anche noi, come anche i gruppi di minoranza, che in campagna elettorale, insomma, uno dei punti che più ci è stato criticato dai cittadini era quello della comunicazione. Ed è vero, lo dico tranquillamente, perché poi insomma abbiamo scritto così e le parole rimangono scritte, che il nostro gruppo Centrosinistra per Campogalliano nel programma iniziale aveva scritto: cercheremo di reperire una figura per la comunicazione, una figura all'interno dell'organico. Poi ci abbiamo pensato bene, l'assessore Ballista, l'assessore personale, ha fatto anche tutta una ricognizione in generale, parlando insieme agli assessori pertinenti dei vari settori. Abbiamo fatto questa consultazione, questo confronto, questo ascolto con tutti i dipendenti per capire esattamente, insomma, una nuova amministrazione, di che cosa si occupano ogni settore, le problematiche, i punti di forza, eccetera. E anche da questo giro di ascolto, anche in base a questo, abbiamo deciso diversamente, cioè invece di utilizzare una persona già dipendente del comune per occuparsi principalmente della comunicazione, quindi togliendola anche da altri lavori che faceva, abbiamo fatto l'opposto, abbiamo assunto. Ho assunto, perché è un incarico su fiducia del sindaco, se è un incarico fiduciario, una persona part-time, 12 ore alla settimana, divise di norma in 2 mattine, ma sempre reperibile perché è un incarico appunto fiduciario, a una persona che la comunicazione la fa come professionista, anche perché Abbiamo messo insieme tutte le cose che poteva fare, abbiamo visto che farle fare a una persona unica senza neanche una professionalità preparata risultava molto difficile. Effettivamente, insomma, mi sono chiesta se dobbiamo costruire una casa, andiamo da un ingegnere, se dobbiamo aprire una sezione in più di nido, prendiamo un'educatrice, eccetera, 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 e se dobbiamo occuparci più di comunicazione, prendiamo qualcuno che lo sappia fare, ecco, di professione, perché a volte pensiamo effettivamente che, e lo dico anche per esperienza mia che seguivo nella precedente legislatura il giornalino, se non lo si fa di professione si impiega molto più tempo di quello che utilizza, e con risultati più scarsi, un professionista. Quindi da luglio a settembre abbiamo assunto, ho assunto una persona, cosa ho detto? Da dicembre, scusate, ho sbagliato, sì, da gli ultimi, insomma, la seconda parte dell'anno. Ho chiamato questa persona che lavorava già, che lavora già per il comune di Soliera, quindi anche in sinergia con un altro comune dell'Unione, con uno stipendio, con una, sì, con un compenso lordo per 6 mesi di 6.400 euro lordo, che è configurato come inquadramento, che è configurato come un D1, quindi dandogli esattamente la somma che percepiscono gli altri dipendenti che hanno questa, che hanno questo inquadramento. Ho detto bene? Sì. Ok. Che cosa fa? Comunicati stampa, conferenze stampa, come stamattina ad esempio, si occupa del giornalino che veniva seguito dalla segreteria del sindaco, e del sito del comune insieme che lo seguiva precedentemente, e poi segue soprattutto per la comunicazione tutta la parte dei lavori pubblici e quindi del settore tecnico, che diciamo era un po' più sguarnito, nel senso che alcuni settori per la loro formazione, ad esempio penso a tutta la cultura, erano già abituati a comunicare di più con le persone. Il settore tecnico era quello che non lo faceva, e i cittadini spesso si riferivano anche a queste comunicazioni, insomma, che mancavano. E poi segue con l'assessore Pederzini, che ha anche la delega alla comunicazione, segue il progetto Partecipazione e Comunicazione, di cui fanno parte diverse iniziative come una diversa grafica, una comunicazione più efficace per le convocazioni del Consiglio Comunale, l'iniziativa che abbiamo iniziato la settimana scorsa, il mese scorso, scusate, sì, questo mese, novembre, della Giunta Risponde Comunica, quindi tutta una parte di iniziative nuove che facciamo con la comunicazione. Nel 2015, questo ovviamente a settembre non l'avevo detto perché non lo sapevamo ancora, se si può, e mi riferisco ai vincoli principalmente di personale, se si può lo assumerò per tutto l'anno, quindi anche per tutto il 2015, però non sono ancora sicura perché dobbiamo aspettare di vedere che cosa dice la legge di stabilità. Dico anche che non è una cosa che andrà avanti in eterno, perché non subito nel 2015, ma l'intenzione delle amministrazioni è quella di portare in unione anche il servizio della comunicazione, insomma, perché per farlo a livello abbiamo tanti servizi insieme, quindi è chiaro che ci facilita, insomma, utilizzando in parte, anche se si può, le persone che già nei quattro comuni si occupano di comunicazione. Punto numero 6, risposta a interrogazione pubblica relativa all'installazione di un'antenna ripetitore Wind in via Ferrari, sempre del 3 ottobre 2014, presentata sempre dalla lista civica Cambio Campo Centrodestra. Dunque, camerata chiede di informare l'intero consiglio comunale sulla vicenda in oggetto, specificando nella sua interrogazione che sapeva che l'amministrazione aveva scritto una lettera a un certo numero di cittadini. Allora, io ho la lettera che è protocollata, quindi si può, ce l'ho se la trovo. Questa lettera è stata mandata il 15 di settembre ai residenti del condominio Primavera di via Ferrari 1/A, ai cittadini residenti nelle zone limitrofe, nelle loro sedi, e per conoscenza a un signore nome e cognome che abita in questo condominio, che è la persona che mi ha contattato per prima in agosto per dirmi di questo fatto. Io la leggo. oggetto installazione del ripetitore Wind. Gentilissimi, è comprensibile che la costruzione della nuova antenna crei in voi preoccupazioni e perplessità. Ne siamo ben consapevoli. Per questo rispondo volentieri alla vostra lettera con la speranza di chiarire alcuni aspetti tecnici non sempre chiari e accessibili a tutti. In merito alla mancata informazione, sottolineo che sono state, i cittadini si lamentavano di non aver saputo nulla fino al momento in cui hanno visto, ed è andata così, i lavori in corso nel loro, praticamente nel loro giardino. In merito alla mancata informazione sottolineo che sono state rispettate tutte le procedure formali, cioè pubblicazione all'albo pretorio e sulla Gazzetta di Modena per le eventuali osservazioni. Ciò nonostante ci rendiamo conto e siamo convinti che una comunicazione più efficace, anche qua si parla di comunicazione, tramite canali non formali come il giornalino e il sito comunali e anche le telefonate personali a questo condominio sarebbe stata opportuna. Stiamo compiendo notevoli sforzi per riuscire a comunicare con i cittadini in modo più efficace, come abbiamo fatto ad esempio a proposito della nuova ciclabile in via Barchetta, ma come ben sapete io stessa sono venuta a conoscenza del montaggio del ripetitore in questione direttamente da voi cittadini durante il nostro incontro dell'8 di agosto, perché è andata così. Veniamo ora agli aspetti più tecnici e alle richieste da voi avanzate. Distanze minime. La legge statale non fissa alcuna distanza minima da rispettare per la collocazione di questi impianti. Il legislatore nazionale ha prescelto un criterio di tutela della salute dei cittadini non basato su distanze di rispetto, ma solamente sui limiti di emissione delle radiazioni in luoghi particolarmente protetti. Proprio per questo i comuni non possono imporre, contrariamente a quello che si sente, né distanze minime fisse tra impianti e abitazioni, né divieti di installazioni connessi alla destinazione urbanistica delle aree, perché sono opere che vanno oltre ai piani regolatori PSC. Inoltre la tutela sanitaria della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche esula dalle competenze dei comuni, essendo affidata al legislatore statale. Prescrizione divieti di rischio elettromagnetico. Senza voler entrare nel merito estremamente tecnico dell'iter di predisposizione di uno strumento urbanistico, ricordiamo che il documento preliminare non detta prescrizioni di vieti, che vengono stabiliti solo dal PSC RUE, adottati nel febbraio 2014. In ogni caso, la cartografia riportata a pagina 75, qui fa tutto un riferimento che loro avevano fatto, insomma, del documento preliminare, deriva dal PTCP 2009, e per la precisione si tratta della carta 3.6 dove praticamente si dice che, adesso ve la abbrevio, si riferiva quello fatto dal nostro documento urbanistico ad impianti di emittenza radiotelevisiva. Il divieto tuttavia non si applica agli impianti di telefonia mobile, la cui disciplina di riferimento è un'altra, sia a livello nazionale che locale. Non esistono quindi aree di divieto di collocazione di impianti di telefonia mobile né a livello di PTCP né a livello di PSC. Come riportato sopra, questo è dovuto anche al fatto che non è consentito ai comuni di individuare limitazioni diverse da quelle stabilite dalla disciplina nazionale, che ha adottato un criterio di tutela della salute pubblica basato sulla fissazione di soglie di emissione e sul controllo del superamento di tali soglie, la cui valutazione è affidata ad ARPA. Punto 3. Aree pubbliche. In merito all'individuazione di siti alternativi, l'azienda aveva inizialmente proposto l'installazione in aree pubbliche, da un anno e mezzo a questa parte. Il Parco delle Montagnole, soluzione che è stata negata a causa della vicinanza con le scuole, un sito sensibile per antonomasia, così come la zona sportiva. Un'ulteriore possibilità prevedeva l'installazione dell'antenna al centro della rotatoria tra via Barchetta, via Ferrari e via Croce, ma l'ipotesi è stata scartata in quanto avrebbe comportato disagi per la viabilità senza risolvere la questione della vicinanza delle abitazioni, perché la casa di cui si sta parlando è a 20 metri. Per queste ragioni l'amministrazione non era riuscita a individuare un'area pubblica soddisfacente alla richiesta di Wind, che si è rivolta quindi a un privato e ha concordato la costruzione sul sito di via Ferrari. Per concludere, tengo a ribadire che comprendo il vostro allarme e che abbiamo operato nel senso di una grande attenzione alla salute pubblica, oltre che nel pieno rispetto delle normative vigenti, tant'è che a tutt'oggi poi i condomini non hanno intrapreso nessuna azione legale contro il comune. Non abbiamo concesso aree pubbliche e così facendo abbiamo rinunciato a un introito per le casse del comune, proprio perché non volevamo che si installasse, insomma. Allo stesso tempo i tre ripetitori installati in aree pubbliche a Campogalliano sono collocati a dovuta distanza da abitazioni e aree sensibili. In presenza di un accordo fra privati, il nostro ruolo di amministratori è quello di pretendere controlli e misurazioni che garantiscano il rispetto dei parametri a tutela della salute. Sotto questo profilo, come ben sapete, perché avevamo già parlato, le previste emissioni elettromagnetiche dell'antenna in questione risultano essere di gran lunga inferiori alla soglia massima consentita dalla legislazione italiana, di per sé notevolmente più limitativa rispetto alle norme di altri paesi europei. Come amministrazione, concludevo dicendo, chiederemo di essere informati sui valori di emissione una volta che l'impianto sarà in funzionamento. Questa è la lettera che avevo mandato appunto in settembre, e a tutt'oggi il ripetitore non è in funzione perché hanno completato i lavori per circa il 90%, concludono di farlo entro la fine dell'anno come previsione generale, e non sono ancora state effettuate neanche le prove tecniche di emissione perché non sono ancora collegati all'energia elettrica. Quindi di fatto il ripetitore è ancora lì, ma non è in funzione. Insomma, quando sarà in funzione preoccuperemo di chiedere ad ARPA di fare sapere anche noi le emissioni, i valori di emissione. Insomma, questa è la risposta a questa interrogazione. Il discorso, lo dico perché insomma, il discorso dei siti sensibili, ci rendiamo tutti quanti che questo è un tema molto particolare, perché da una parte si dice che le emissioni sono di grandissima lunga inferiori, ma proprio anche in scala di zero, insomma, che sono molto molto inferiori ai parametri italiani, che sono molto molto inferiori rispetto ai parametri europei. Dopodiché diciamo che non li vogliamo mettere nei siti sensibili, quindi o uno o l'altro, cioè o fanno male o non fanno male. Se fanno male, fanno male per tutti; se non fanno male, non fanno male per nessuno. Però è una questione che purtroppo un comune, insomma, e nessuno di noi riesce a risolvere, ecco, perché diciamo che non lo mettiamo vicino alla scuola, poi lo mettiamo di fianco, cioè ci obbligano a metterli anche, ad accettarli di fianco ad abitazioni dove ci abitano i bambini come tutte le altre persone, insomma. E dopodiché è prassi fare così, riteniamo giusto continuare a fare così finché poi nel mondo, in Europa, in Italia, qualche legislatore a livello alto si decideranno di fare altre cose, insomma. Certo è che bisogna fare un'opera di sensibilizzazione in generale sulle onde elettromagnetiche, anche quelle che tutti noi teniamo nei pantaloni, in tasca, nella borsetta, sul comodino, e wifi e tutto quanto, insomma, ecco, questa è un po' la situazione. Se si vogliono questi servizi bisogna accettare anche di tenersi le onde elettromagnetiche.
È un'interrogazione, quindi non possiamo parlare e non voglio commentare né chi ha chiesto né cosa hai risposto, però coglierei l'occasione per invitare a fare una riflessione collettiva in Consiglio Comunale sul tema, perché alcune cose si potrebbero fare un po' diversamente da come sono andate, e poi taccio perché è un'interrogazione, però l'occasione è accogliere l'invito e parlare del tema approfonditamente, magari in un gruppo ristretto, tutti insieme forse meglio, perché vale la pena. Il problema è solo all'inizio. Non è l'ultima antenna, i telefonini aumentano.
Disponibilissimo, credo, parlarne in qualsiasi tipo di gruppo, commissione, città di transizione, quello che si vuole. È un tema che si può affrontare tranquillamente, è opportuno farlo. Punto 7, ultimo, risposta a interrogazione pubblica relativa al sentore di odore acri in via Madonna del 5 novembre, presentata sempre dalla lista civica Cambio Campo Centrodestra. Dunque, abbiamo avviato, quindi diciamo che ci sono stati alcuni cittadini, in realtà per quello che riguarda l'amministrazione in modo ufficiale c'è stata una cittadina che ha fatto, qui faccio un commento soggettivo mio personale, la cosa più giusta da fare: ha preso in mano il telefono e ha telefonato al sindaco, Okay? Ribadisco e ci tengo a ribadire che altre comunicazioni su strumenti informatici web, ad esempio Facebook, non prevedono e non lo prevederanno, per quello che mi riguarda, mai una risposta ufficiale da parte dell'amministrazione, perché c'è una comunicazione che è assolutamente impari e non efficace se non a risposte telegrafiche di due o tre parole, insomma. Quindi, in seguito alla segnalazione di una cittadina che mi ha telefonato, che lavora nella zona doganale,